nord-ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivolo dai denti dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Thanks God it's Friday, come si cantava allora, grazie a Dio, grazie al cielo. È venerdì, siamo arrivati alla fine di questa settimana, a un passo dal weekend, ma Oves di Padalino ci arriva sempre motivato come un calciatore pronto a giocarsi una finale dei mondiali. Saluto Dave che è stato con voi fino adesso e sta organizzando il suo weekend sul telefonino. Saluto Roano che oggi è venuto con un trench tipo il tenente Sheridan, che è una citazione che ricordiamo, bello un trench, un Burberry, e lui c'ha queste cose un po', una volta ragazzo di campagna, una volta ragazzo elegante. Avremo un sacco di cose oggi, un sacco di collegamenti, abbiamo la puntata dello sceneggiato Romano, l'uomo che abbracciava gli alberi, quindi preparatevi, state attenti, non vi distraete, ok? Sempre così, inutile immaginare che non fossimo rimasti colpiti come tutti voi, come molti di voi amanti della musica, coloro che l'hanno seguita dagli anni 70, dagli anni 60, dall'addio a David Crosby, detto Croz, la voce angelica, un carattere mite ma un po' folle, diciamo, grande amico di Graham Nash, col quale avevo proprio un'amicizia, e poi con gli altri due che erano due egopatici, Stephen Stills e Neil Young, una cosa un po' diversa, però un disco l'hanno tirato fuori tutto insieme, bellissimo, più il doppio live meraviglioso, Four Way Streets, di cui abbiamo parlato tra le farfalle. David Crosby, amante del mare, amante della barca a vela, ha ritrovato un figlio riconosciuto dopo tanti anni che andò a suonare con lui, insomma tante storie, un trapianto di fegato, comunque quello che conta, una voce angelica e molto molto lisergico il suo rock, c'è sempre dell'acido dentro, ma è un acido diluito in un suono armonico, perché lui sapeva come fare. Questo è Almost Cut My Hair per aprire Ovest di Padalino quest'oggi, e questo è David Crosby che ci mancherà tanto, mancherà la musica, ci ha lasciato tante storie da riascoltare, da Cowboy Movie e tante altre. Croz.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it.
because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to bar. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.
Almost Cut My Hair, una canzone dedicata poi al discorso del Vietnam, no? E tagliarsi i capelli, perché bisognava tagliarsi i capelli, che per la generazione degli hippies, chiamiamoli così, definiamoli sotto questo nome, insomma, di quel periodo, comunque i capelli lunghi erano una forza, come per Sansone. Quindi Almost Cut My Hair è anche un film, tra l'altro credo che ci fosse nella colonna sonora del film Air, credo, forse no, dice di no. No, vabbè, vedremo. Comunque il Vietnam, insomma, ragazzi, l'innocenza che finisce con la guerra in Vietnam. Uno dei pezzi più belli di sempre, scrive Eterno, ascoltatore, ci avrebbe detto che si omaggia Crosby, l'abbiamo fatto perché lo amiamo, tra l'altro lo vedi in concerto insieme a Graham Nash, al suo amico Graham Nash, altra voce, i suoi corettini erano famosi, no? Teach Your Children, queste canzoni. Al Teatro Smeraldo a Milano, penso una 20 anni fa, 15 anni fa. 342-8104-111. Allora, oggi ecco la penna. Qui non mancano mai le penne, mancano i fogli sempre, ma le penne ci sono. Tra poco, vi avviso, tra 3-4 minuti ci sarà la puntata di Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi. Se volete scrivere oggi, dovete completare questa frase senza polemiche, non mi interessano le polemiche, sappiatelo. Ieri era io. Non sono razzista ma, e voi l'avete completata, quella che mi è piaciuta di più è quella io non sono razzista ma piaccio, quella è la più bella, anche le altre sono molto divertenti perché siete ragazzi fantasiosi. Oggi bisogna chiudere questa frase, tra l'altro io non sono razzista ma è anche una canzone di Willy Peyote che è molto carina. Io sono di sinistra ma, questa è, va nella vostra psiche, questa va da psichiatra, da psicologo, da psicanalista, fate un po' voi quale tipo di psycho killer, anche dei Talking Heads. Io sono di sinistra ma, potete aggiungere, so, mal di 5, c'ho una partita di calcetto, sono di sinistra ma tutto quello che, ma mi sono comprato la Panda, tutto quello che volete voi. Questo è un modo, anche perché Roano, sotto il trench niente, mi chiedono, apri un po'? Oh mamma mia, a te ti arresteranno, Roano, non si può girare vestiti col trench sotto niente, magari vai anche a Giardinetti, ma che sei malato mentale? Ma no, ma che cosa triste. Mi è arrivato un altro messaggio, Pippo Bosè, ma perché? Ma perché? Ma come si fa? Ogni tanto arriva un messaggio, Pippo, per qualsiasi cosa Pippo Bosè la risposta, l'abbiamo già candidato alle primarie del PD. Questo pezzo si chiama Meadow, sono gli Stone Temple Pilots. Eccolo qua, Meadow Stone Temple Pilots, mentre Roano sta cercando una cosa che gli ho chiesto all'ultimo momento. Grazie Roano, scusa, mi è venuta in mente, sai come siamo noi. Allora, io ho detto questa cosa, sono di sinistra, ma chiaramente si è scatenato il mondo, perché poi c'è sempre, io non volevo fare polemica, perché voglio dire, poi era semplicemente un modo, sono delle frasi fatte. Comunque ce n'è una, che la prima che è arrivata, dice sono di sinistra ma voto PD, poi ma vado spesso in bagno. Allora, Roano sotto un trench, niente, va bene, questa meno male è una cosa riferita a Roano. Sono di sinistra ma me la caverò, io sono di sinistra ma sono stanco, batto un colpo una volta alla sinistra, io sono di sinistra ma il PD è completamente inutile, sono di sinistra ma voto PD, l'abbiamo detto. E poi uno dice sono di sinistra e basta, è orgoglioso di esserlo, e lo capisco, e anche questo cercavo, voglio dire, non è che qui stiamo semplicemente è un modo per capire, per capirci, per esprimere un'opinione. Io sono aperto alle vostre opinioni sempre, per questo vi dico di scrivere, non me la prendo, non sono permaloso, ma non perché sono bravo, ma perché a un certo punto della vita uno dice ma stiamo sereni, stiamo sereni. Ascolta Roano, adesso parte lo sceneggiato, riassunto le puntate precedenti. Devo essere molto veloce perché abbiamo un'informazione fra 8 minuti, ok? Quindi, allora, riassunto dalle puntate precedenti. Il Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi. Il piccolo Roano, appena nato, viene trovato dentro un fossino di Dixan sul greto del fiume Vingone. Viene portato dal suore del convento di Santa Shakira, adorata e anche un po' incupita. Tra l'altro abbiamo anticipato i tempi, va detto. E dopodiché viene tirato su da una famiglia di pseudonobili, perché non erano nobili ma si erano comprati un cognome da nobili. Lui scappa, si innamora di tale Valeriana, la quale si era promessa al figlio del fornaio Beppe. Quindi lui decide di non mangiare mai più pane e scappa verso ovest. Incontra un tipo che gli dà un passaggio, si fa una canna, deve partire per l'America, sbaglia traghetto, arriva a Capraia, sta lì a Capraia dove conosce un chitarrista che suona come Jimi Hendrix, ma si fa chiamare Pier Carlo. Detto questo, a quel punto lì lui mangia solo formaggio, e siamo arrivati a questo punto, lui è sempre a Capraia, e riprende il capitolo 7, Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi. Capitolo 7, America. Passarono altri 2 anni prima che il direttore della colonia penale di Capraia si accorgesse che smistavano 3 porzioni in più al giorno di pane e formaggio. Colazione, pranzo, cena. Erano 36 detenuti, avrebbero dovuto essere 108 porzioni quotidiane, invece erano 111. Fu così che, dopo una verifica, Roano fu rispedito sulla terraferma col primo traghetto che lasciò il porto mentre il direttore gli urlava contro: «Scroccone maledetto, trovati un lavoro!» Una vera umiliazione. Roano era confuso, aveva quasi 20 anni, una vita davanti e Capraia che si allontanava alle sue spalle. Cosa sarebbe stato di lui e dove andare adesso? La risposta fu facile: tornare al convento da Suor Maruska. Era l'unica soluzione. Fu un camionista polacco, tale Wolski, a dargli uno strappo fino a Scandicci, e da lì Roano raggiunse il convento di Santa Shakira addolorata e un po' incupita e abbracciò Suor Maruska tra le lacrime. La suora, promossa madre superiore nel frattempo, sorrise al ragazzo e lo rincuorò: «Vieni, stasera c'è pane e formaggio, sei troppo magro, devi mangiare». Roano, dopo aver sentito il menù, iniziò a vomitare. Ci sta, da 2 anni e mezzo mangiava solo formaggio, senza pane, per via del voto fatto a suo tempo. La sera, intorno al desco, prima della cena, furono recitate tutte le preghiere, chiedendo al nostro Signore un mondo di pace, fratellanza, e magari, già che c'era, un centravanti che la buttasse dentro. Alla fine della cena, come sempre, con l'arrivo del vin santo, partiva Enter Sandman nei Metallica e le sorelle iniziavano a pogare. Quella sera stessa Roano raccontò alla suora tutto ciò che era accaduto in quei 2 anni e passa di assenza dal Vingone. Spiegò che lui pensava di andare in America, ma si era ritrovato in carcere a Capraia. La suora ci pensò un attimo, poi disse a bassa voce: «Ragazzo, abbiamo in programma un viaggio a New York per portare la parola di Dio ai peccatori Yankee. Inauguriamo la nostra missione nel Bronx. Forse puoi venire con noi, ma poi ti dirò come». 20 giorni dopo, Roano era sulla nave sulla rotta marina di Bibbona, New York. Era vestito da prete e fingeva di interessarsi a materie spirituali per non essere scoperto. La sua era una vita da imbucato, se ne rendeva conto, ma se il fine giustifica i mezzi, va bene tutto. Anche vestirsi da prete senza essere stato mai in seminario. A confortarlo c'era la sua verginità, perché dopo la delusione e le lacrime versate per il no di Valeriana, lui di donne non ne voleva più sapere, ad eccezione di quelle presenti nella sezione intimo di Postal Market, la rivista più richiesta dai carcerati sull'isola, e chissà perché. Naturalmente non fu un viaggio facile quello di Roano. Era felice di mangiare, ma lo era meno del fatto che, soffrendo di mal di mare, passava molto tempo sul ponte della nave a vomitare. Forse anche per questo pesava 57 kg. Per uno alto 1,85 non era una buona notizia. Comunque, arrivato nella Grande Mela, dopo aver rimirato la Statua della Libertà e confessato e assolto un tipo che aveva ucciso 6 persone 10 anni prima e chiedeva un posto in paradiso perché si diceva pentito e soprattutto perché aveva minacciato di strangolarlo se non l'avesse assolto, Roano si ritrovò tra le 1000 luci di New York che, come ebbe a dire Suor Maruska, non è altro che una Scandicci un po' più grande e con una tranvia già fatta. La cosa lo tranquillizzava meno il fatto che, essendo vestito da prete, si trovava spesso in situazioni imbarazzanti. Le vecchine gli facevano domande in lingua originale, quindi in inglese, roba sulla fede, tutte cose di cui non sapeva nulla, soprattutto perché conosceva poche parole e poche frasi, tipo sitting on dock of the bay, money, give me shelter. Tutto il resto era un grande vuoto, che lui riempiva con la stessa risposta imparata alla Casa del Popolo di Vingone quando il barista Franco doveva rispondere a domande impossibili, tipo «E che c'è dentro la spuma ai bitter?» «Sono a sega», rispondeva Franco. E «Sono a sega», rispondeva Roano, sorridendo nel suo completo nero da sacerdote, alle signore del Bronx che chiedevano consigli. Ma ora era arrivato il momento di trovarsi un lavoro, perché passare il tempo a girare per le strade del Bronx e a confessare anziani che parlavano una lingua sconosciuta, chiudendo ogni colloquio con una benedizione e un «Sono a sega», non era una buona pratica. E prima o poi qualcuno lo avrebbe scoperto e rispedito in Italia. Così, un giorno rispose a un annuncio. Elico dal Pizza cerca fattorino. Lui si presentò e fu assunto, dopo aver rubato una bicicletta arrugginita dalle parti di Harlem, durante un concerto di James Brown all'Apollo Theater. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Rubare una bicicletta non è sempre facile, ma se sei vestito da prete, nessuno pensa il peggio. E così il giovane Roano iniziò a lavorare per Elico dal Pizza e a girare New York in bicicletta a portare cartoni pieni di carboidrati elicoidali. Una notte, sotto la pioggia, lo speridano sempre downtown da un certo Andy Warhol, che aveva ordinato 10 calzoni elicoidali, ananas e salsiccia. Roano, fradicio e infreddolito, si trovò davanti a una specie di officina riconvertita in studios. Gli artisti lo affascinavano, ma lo affascinava di più la ragazza alta, bionda e algida, che gli aprì la porta con un sorriso inquietante disegnato sul viso da modella. «Come in, boy, I need your love». Roano ci pensò 2 secondi, giusto il tempo per tradurre una frase già tradotta dallo sguardo della bionda teutonica. Poi si abbinghiò alla donna e, mentre fuori il cielo scuro stava allagando New York, Roano scoprì l'amore in senso biblico. E così, ansimando e urlando, il ragazzo divenne uomo, mentre in sottofondo qualcuno suonava una canzone che viaggiava su un ritmo lento e maledettamente erotico.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Abbiamo tempo, ci servono panzer da difesa e da combattimento. Zelensky apre il vertice NATO in Germania esortando gli alleati ad inviare al più presto carri armati. Tra i nodi da sciogliere nell'incontro lo sblocco dei Leopard tedeschi. Gli Stati Uniti intanto annunciano aiuti militari per 2,5 miliardi di dollari. A Soledad intanto arriva il primo convoglio umanitario dell'ONU. Il caso Nordio nella maggioranza di governo, il ministro della giustizia ha detto che le intercettazioni saranno mantenute anche per i cosiddetti reati sentinella, cioè i reati che fanno scoprire i traffici mafiosi tramite l'intercettazione di chi li commette. Non ha però specificato quali sono per lui i reati sentinella. Due morti sul lavoro questa mattina. Nel bresciano un autista di tir è stato travolto mentre scaricava delle lamiere di alluminio dal suo mezzo. A Roma un operaio è rimasto schiacciato da dei pannelli di cemento in una ditta di smaltimento rifiuti. Sarà giudicato con il rito abbreviato l'autista del camion che ha investito e ucciso il sindacalista del Sicobas, Adil Belakdim, morto nel giugno di 2 anni fa durante uno sciopero. La procura di Novara contesta il reato di omicidio stradale. Ai nostri microfoni l'avvocato difensore dei familiari della vittima, che chiede la riformulazione in omicidio volontario. Le 12:32 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura ci occupiamo del vertice NATO in corso in Germania, che si è aperto un paio d'ore fa con un intervento in videocollegamento di Zelensky da Kiev. Non abbiamo tempo e il tempo è un fattore determinante, dobbiamo agire in fretta, ha detto il presidente ucraino. Abbiamo bisogno di panzer da difesa e da combattimento, ha incalzato Zelensky. Questo è l'ottavo incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina, che conta circa 50 paesi, e il tema sul tavolo è esattamente quali e quanti quante armi inviare a Kiev. Facciamo il punto in studio con Sara Milanese.
Buongiorno Luca, ci sono stati molti annunci in vista del vertice di Rammstein di oggi. Gli ultimi e più importanti sono arrivati proprio a poche ore dall'apertura dell'incontro. Gli Stati Uniti hanno approvato l'invio di altri 2 miliardi e mezzo di dollari di armi a Kiev. Tra questi ci sono anche 90 corazzati Stryker, altri 59 veicoli Bradley. Il primo intervento in programma Rammstein è stato proprio quello statunitense. È un momento decisivo per l'Ucraina, per tutto il mondo, ha detto il segretario alla difesa americano Lloyd Austin. È il momento di non cedere, non dobbiamo esitare nell'aiuto a Kiev, ha concluso appunto esortando gli alleati. Alla vigilia del vertice di oggi anche i 9 paesi europei del patto di Tallinn si sono impegnati in donazioni senza precedenti, tra cui carri armati, artiglieria pesante, difesa aerea, munizioni e veicoli di combattimento da fanteria a favore dell'Ucraina. La pressione però è tutta su Berlino, perché ormai i tedeschi sembrano gli unici ad avere remore nel fornire i tank a Kiev e non hanno ancora concesso agli altri paesi l'ok all'esportazione del Leopard. Tanto che la Polonia ha minacciato che se la Germania continua a mettersi di traverso fornirà i carri anche senza il suo permesso. Il neo ministro tedesco della difesa Boris Pistorius ha detto che al momento nessuno esclude l'invio di carri armati Leopard o il fatto che questo possa essere dato il permesso o l'approvazione per la consegna da parte di altri partner europei, e questo è uno dei nodi che verranno sciolti, si spera, nella giornata di oggi. Negli stessi minuti però in cui a Rammstein si apriva il vertice NATO, il Cremlino si è fatto sentire. Dmitry Peskov ha detto che la decisione di fornire carri armati pesanti all'Ucraina fa crescere il rischio di un coinvolgimento diretto della NATO e questa cosa avrà conseguenze negative. L'Occidente si sta illudendo di una possibile vittoria dell'Ucraina, ha detto ancora Peskov. I carri armati occidentali non cambieranno nulla sul territorio. Chiudiamo, Luca, con un paio di segnalazioni che arrivano però dal campo, dall'Ucraina. Questa mattina c'è stato un nuovo attacco alla città di Kramatorsk nell'est del paese. Si segnalano anche intensi combattimenti vicino a Bakhmut nel Donetsk, e per la prima volta dallo scoppio del conflitto un convoglio umanitario ONU è giunto questa mattina nei pressi di Soledar, nella zona controllata dal governo. E l'annuncio è arrivato dallo stesso ONU a Ginevra. Il convoglio è composto di 3 camion con aiuti per 800 persone.
Grazie Sara Milanese. Ci spostiamo adesso in Italia con la politica. Nella maggioranza continua a tenere banco il caso Nordio. Il ministro della giustizia nel suo ultimo intervento a Montecitorio ha attaccato i giudici antimafia, tenendo il punto sulla sua idea delle intercettazioni come strumento di indagine solo per reati di mafia e terrorismo. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
Sarà il nuovo CSM, completato ieri, a partecipare alle inaugurazioni dell'anno giudiziario, un CSM nel quale per poco non ci finiva anche un indagato per 'Ndrangheta, candidato di Fratelli d'Italia, lo stesso partito, quello di Giorgia Meloni, che ora tenta di disinnescare la mina di Nordio, che dopo 2 giorni tra Camera e Senato per presentare la sua relazione sulla giustizia ha ottenuto il risultato di farsi nemici i PM, categoria alla quale ha appartenuto anche lui per una vita. Sarà quindi interessante sentire il discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario il 26 gennaio. Un risultato non proprio entusiasmante per Giorgia Meloni nella settimana che è cominciata con l'arresto di Messina Denaro e la sua visita davanti alla lapide che ricorda la strage di Capaci. Il discorso di Nordio è andato fuori le righe con quell'accusa al Parlamento di essere supino ai PM, considerati come avversari da ridimensionare, troppo scomodi. Magari una visione che Forza Italia e anche la Lega in qualche modo condividono. La separazione delle carriere, ad esempio, è uno degli obiettivi del loro programma, ma che Giorgia Meloni non accetta pienamente. Ha una visione più giustizialista che garantista e non ha nessuna voglia di creare altro scontento, oltre a quello di categorie a lei vicine fino a pochi giorni fa, quella dei benzinai che avranno l'onore e l'onere di scioperare per primi contro il governo. La battaglia contro le intercettazioni, quindi, in qualche modo deve ritornare un po' in sordina. Per questo Nordio ha fatto quel riferimento ai reati spia, cioè legati alla mafia, che continueranno ad essere intercettati, anche se su questo è stato un po' vago. La riforma Nordio quindi sarà un tema che potrebbe anche creare frizioni nel governo. Per ora il reato di abuso d'ufficio rimane così com'è, ma l'intenzione di Nordio è di rivederlo, e non è stato un caso quel riferimento ieri all'opposizione, quando ha ricordato che molti sindaci sono andati da lui nel passato chiedendo un intervento per depenalizzare l'abuso d'ufficio. Linea allo studio.
Il ministro Nordio ha detto che le intercettazioni saranno mantenute anche per i cosiddetti reati sentinella, cioè i reati che fanno scoprire traffici mafiosi tramite l'intercettazione di chi li commette. Nordio però non ha specificato quali reati lui consideri sentinella, cosa che invece farà tutta la differenza. Ne abbiamo parlato con il professor Alberto Vannucci, docente di scienze politiche all'Università di Pisa, esperto di studi sulla criminalità organizzata.
Per tutto quello che sappiamo, quello che ci dice la ricerca, quello che ci dicono le ultime relazioni della Commissione parlamentare antimafia, la corruzione è diventata, tra virgolette, un reato satellite della capacità dell'organizzazione, relativa alla capacità delle organizzazioni mafiose di entrare nei circuiti dell'economia, della politica, dell'amministrazione pubblica. I reati contro la pubblica amministrazione chiaramente sono, come dire, il brodo di coltura in cui le mafie operano sempre più attivamente, anche in realtà del centro-nord d'Italia. Anche qui c'è da preoccuparsi rispetto a questo, ma da preoccuparsi molto rispetto alla, come dire, a questa ventilata riforma Nordio perché i reati contro la pubblica amministrazione ovviamente sono molti, la corruzione, la concussione sono quelli forse più conosciuti, però ci sono anche altri reati, ad esempio l'abuso d'ufficio, per il quale si prevede un anche in questo caso inizialmente addirittura si era paventata un'abrogazione. Sì, adesso si va verso una riformulazione che comunque si sa già andrà in direzione di un depotenziamento dello strumento, e a sua volta l'abuso d'ufficio è considerato dai magistrati il tipico reato sentinella, viene chiamato, no? Quindi pensare, come dire, l'elemento per cui non si continuerà a fare intercettazioni per reati di mafia e di terrorismo sarebbe da dire, ma c'è bisogno di dirlo? Perché c'era il rischio chiaramente che si facesse una stretta all'intercettazione anche per questo tipo di reati. Mi viene da dire un po' come la manovra del contante, in cui si prospetta un innalzamento estremo e poi quando si innalza l'utilizzo del contante, ma in misura leggermente minore, sembra quasi che si sia trovato un compromesso.
Il Senato ha approvato all'unanimità, con 157 voti favorevoli, la mozione per ricostituire la Commissione straordinaria contro razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. In aula è intervenuta anche la senatrice a vita Liliana Segre, presidente della Commissione nella scorsa legislatura. L'ascoltiamo al microfono di Anna Bredice.
Già la Commissione si era conclusa con l'unanimità. C'era la consapevolezza di quello che erano stati gli auditi e le audite. Quindi anch'io sono venuta molto tranquilla e devo dire sono molto contenta.
Sarà sempre lei a presiederla?
Quello dipende se mi votano o no. È una cosa che io ho molto sentito e molto voluto. Poi direi che la presidenza è molto secondaria, l'importante è che ci sia la commissione.
Quando è nata questa legislatura lei si è appellata proprio perché nascesse di nuovo questa commissione, è importante
per... In vista la mia età, tutto quello che riesco a fare è tanto di guadagnato, perché a 92 anni non è che c'ho un futuro brillante davanti a me, e quindi cerco le mie possibilità di lasciare una scia che sia profumata, spero.
Un autista di tir di 64 anni è morto questa mattina mentre scaricava il suo mezzo in un'azienda di Rodengo Saiano nel Bresciano. Sembra che il lavoratore stesse fissando delle fasce quando è stato travolto da delle pesanti lamiere di alluminio. È la terza morte sul lavoro accaduta nella provincia di Brescia dall'inizio dell'anno. Aveva invece 40 anni l'operaio morto questa mattina presto a Fonte Nuova, a pochi chilometri da Roma, schiacciato da dei pannelli di cemento. L'allarme è stato dato intorno alle 6, secondo le prime ricostruzioni. L'uomo era alla guida di un camion con un braccio elevatore in una ditta di smaltimento rifiuti. Il mezzo avrebbe urtato le lastre che, cadendo, hanno travolto la cabina del conducente. All'arrivo dei soccorsi, l'operaio era già morto. E questa mattina a Novara c'è stata l'udienza preliminare per il caso della morte di Adil Belakdim, il sindacalista del Sicobas, investito e ucciso da un camion durante una protesta fuori da un magazzino della logistica della Lidl a Biandrate nel giugno del 2021. Il sindacato ha organizzato un presidio sul luogo della morte di Belakdim e davanti al tribunale. Sentiamo Eugenio Losco, che è l'avvocato che difende i familiari della vittima e il sindacato Sicobas.
Oggi c'è stata l'udienza preliminare, quella dove il giudice deve decidere l'eventuale rinvio di giudizio per iniziare il dibattimento. Ci siamo costituiti parte civile nell'interesse di alcuni familiari di Adil. Ci abbiamo chiesto la costituzione di parte civile anche del sindacato. Il giudice ha ammesso le costituzioni e l'imputato ha deciso di definire il procedimento con rito abbreviato, che è stato ammesso, e il giudice ha rinviato al 5 maggio per la definizione di tutto il processo, quindi, e poi il 5 maggio ci saranno le discussioni di tutte le parti e verrà emessa la sentenza. La procura ha deciso di contestare un'ipotesi di omicidio stradale. Noi invece teniamo come difensori delle persone offese che dagli atti stessi, soprattutto anche dalla ricostruzione molto accurata che è stata fatta proprio dal consulente tecnico del pubblico ministero, sia in dubbio che l'imputato abbia agito nonostante ci fosse un numero importante di persone che si trovava davanti al cancello. Ha deciso di forzare, è uscito dalla parte riservata all'ingresso degli automezzi. Addirittura gli era stato intimato l'alto da parte degli operanti della DICOS. Richiesta di riqualificazione del reato per un omicidio volontario.
Gli Stati Uniti raggiungono il tetto del debito e avviano l'uso delle misure straordinarie per evitare un default. Il Tesoro americano ora concederà a Congresso e Casa Bianca alcuni mesi per raggiungere un accordo sull'innalzamento del limite. Ci colleghiamo in diretta con Roberto Festa.
Buongiorno. Giovedì ieri gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite del loro debito, cioè la possibilità che il governo federale ha di indebitarsi. Il Dipartimento del Tesoro ha quindi iniziato a utilizzare alcune manovre contabili per garantire che il governo stesso possa continuare a pagare le spese. I dipendenti federali, i fornitori, gli investitori che detengono i titoli del debito, prima che succeda quello che è già successo altre volte nel passato, e cioè che inizi una lunga battaglia politica. Il segretario del Tesoro, come dicevate, da studio Janet Yellen, ha esortato in una lettera al Congresso deputati e senatori a innalzare il tetto, che è ora fissato a 31,4 trilioni di dollari, in modo che il governo possa continuare a tenere fede ai suoi obblighi finanziari. Ma appunto la battaglia politica è alle porte. I repubblicani della Camera, che sono ora maggioranza, hanno già detto che non intendono innalzare il debito a meno che il presidente Joe Biden non accetti tagli drastici alla spesa federale. Biden si è detto disposto a negoziare, ma non vuole partire con delle precondizioni. Insomma, la possibilità è che si ritorni a quanto successo già nel 2011, per esempio, con una lunga, aspra battaglia tra Barack Obama e i repubblicani del Congresso, che portò al default e anche a una parziale chiusura del governo federale. Luca.
Grazie a Roberto Festa. Alle 12:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio, condotta in studio da Luca Parene, in redazione anche Sara Milanese. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13:30. Buona giornata, buon ascolto.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
jumped over the wall. Under a barbed wire fence I had to crawl.
E questa era Wicked Mind, una mente fragile, non come la nostra, vero Roano? Che siamo così cocciuti, testardi. Io sono dell'Ariete, te sei della Quercia, il segno della Quercia da sughero. Sono arrivati tantissimi messaggi, vi ho provocato, sono un provocatore, sono di sinistra, ma lo è anche la Ferragni, dice uno. E questo è. Sento di essermi persa una prima mezz'ora importante, maledetta full improvvisata di un'amica. Aspettavo a gloria il nuovo episodio di Roano. Riprenderò dal podcast. Brava, brava amica nostra, tu sei fedele di Controradio nostra, Gingy. Adesso sono qui e non mi schiodo. Brava Gingy. Rimani lì, c'è il podcast non solo del programma, ma anche quello proprio delle puntate di Roano. Lo trovate sui podcast di Controradio. Sono di sinistra, ma se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Questa è una citazione pop, molto pop. Sono di sinistra, ma la corazzata Potemkin, no, per pietà. Io sono di sinistra e allora il PD. Buon pomeriggio, invece scrive il nostro amico. Io pensavo di essere di fuori, ma dopo ascoltarti rimango più tranquillo. Va bene. Ma io anch'io penso di essere di fuori, poi a volte leggo i vostri messaggi. Cioè, ci facciamo compagnia, lo capite? Cioè, il karma è così, eh? Non è che il nostro ambiente è il nostro specchio, capito? Voi siete il mio specchio, io sono il vostro specchio, fate voi, ognuno. Io sono di sinistra e allora il PD l'abbiamo già detto, ma è un libro quello che stai leggendo. Io vi seguo da un falegnameria e quindi ascolto un po' sì, un po' no. Grazie mille, è un libro, è quello che scrivo io sulla storia di Roano, l'uomo che abbracciava gli alberi, è uno sceneggiato radiofonico. Ti ringrazio per l'attenzione, comunque stai attento, anzi stai in falegnameria, quindi stai attento perché come ti muovi, perché non ti distrarre. Poi ancora ce ne sono altri. Io sono di sinistra ma la precedenza l'ho da destra, io sono di sinistra ma ho la Mercedes. Ciao Ben, scrive Chiara, così. Sono di sinistra ma mi piace più il prosciutto della mortadella. Questa alta citazione, no? La mortadella di sinistra, il prosciutto va a finire sempre nel mangiare, dice Chiara. Mi sembra giusto. Poi c'è prosciutto e prosciutto, poi discute San Daniele o di Parma, crudo o cotto, fate voi, non lo so. Abbiamo un pezzo, Roano? Questo è bello, questo pezzo Steely Dan, questo è uno dei primi successi della loro storia. Walter Baker, Donald Fagen, la California, un suono, come dire, una miscela molto raffinata di easy listening, di jazzy, molto cool, insomma, avete capito, no? Quelli di Do It Again. Questa song si chiama Are You Reeling in the Ears, Steely Dan.
Your everlasting summer, you can see it fading fast. So you grab a piece of something that you think is gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the years? Stowing away the time? Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are you reeling in the years? Genius
placed upon my mind. After all the things we've done and seen, you find another man. The things you think are useless, I can't understand.
Are you reeling in the years, sowing away the time? Are you gathering up the tears?
Are you reeling in the years, Steely Dan? Tra l'altro sai cos'è Steely Dan, Roano? Lo sai? E lo chiamarono così d'acciaio, Steely Dan, si chiamava così, era un dildo praticamente. Bene, io sono di sinistra, ma la mia nonna mi ha detto di tornare destrozza e ora scrivo male con entrambe le mani. Ah, ok, eri di sinistra, ti ha detto... Ma perché deve... Cioè, io per esempio da piccolo ho fatto... avevo la R moscia e mi fecero un corso di logo, come si dice, logopedia, logo, facevano fare pensa a te, che mia madre aveva la R moscia. Io sono di sinistra, ma Morris lo perdono, sono di sinistra altrimenti non ascoltavo contro radio, sono di sinistra ma volevo stare a Lavana. Anche se eri di centro, anche di centro, cioè anche di centro, no, voglio dire. Io sono di sinistra, infatti non voto più, sono di sinistra, ma lo è anche la Ferragni, l'abbiamo già detto. Accidenti però, avete quanto bene vi voglio. Ma io proprio il bene che provo nei vostri confronti è qualcosa di forte. Lo dico sul serio. Perché rispondete, date il feedback, mi fate sentire meno solo. Perché io con Roano mi sento solo, lui parla solo con la quercia, non mi risponde. Come faccio? Invece voi mi trasmettete molto molto calore. Everlast.
Born alone, we die alone, and I'm just sitting here by the phone, waiting for the Lord to send my calling. Streetwise from the boulevard, Jesus only knows that she tries too hard. She's only trying to keep the sky from falling. And any man that says it's heaven or hell probably got something useless to sell. You ask me if I'm safe, but what's it to ya? Blow a quarter, cop another eight. You're running out of high, you're losing your faith. Hands up and scream hallelujah, 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 hallelujah. Another year over and my work ain't done. It's time for me to write the final chapter. Deal the cards and roll the dice. Sex, drugs, and rock and roll are my only vice. Trying to figure out just what's hereafter. Hallelujah.
Saving Grace Everlast, Ovest di Padalino, Benedetto Ferrara in regia, in voce, Roano dall'altra parte del vetro. Sono di sinistra, ma un c'ho una lira. Questo è bello perché c'è il doppio passaggio, no? Cioè, doppio passaggio. Roano, mi segui? No, te proprio, te sei perso tra gli altri. C'è un'altra bella che dice: io in fondo, se mi guardo bene allo specchio, sono di destra. Questa è molto raffinata. Va bene. Allora, adesso abbiamo in collegamento uno dei maestri protagonisti di questa trasmissione, e cioè il maestro Carmelo Gelo, che è uscito dal tombino di Via del Doriolo, dove sta preparando si sta avvicinando, no, la versione dello Squalo di Spielberg alla Costoli, la compagnia, il Teatro di Gelo. Maestro, lei è a Londra, se non sbaglio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, Theater is Frost, così dicono questi autoctoni che sono nati qua. Il teatro è gelo.
Teatro è gelo, Theater is Frost, come il frigorifero no frost, eh?
Esattamente, esattamente.
Posso chiederle una cosa?
Mi dica.
Maestro, lei è da 30 anni sepolto, vivo, sotto, con la sua compagnia, sotto le macerie del Teatro Loriolo. State lì a preparare questo squalo da portare alla Costoli dopo 30 anni. Ok, che ci fa a Londra?
Come vi dicevo, settimana scorsa era scappato Bettino, si era infilato nella manica e certo. Quindi... praticamente è successo che sono dovuto venire a recuperarlo. Sono salito a bordo della Garofano, la mia nave, e siamo venuti qua a recuperarlo. Il problema è che, come diceva lei, sono stato 30 anni sotto le catacombe del Teatro del Doriolo, e questo sole soffocante della Gran Bretagna sta distruggendo. È molto soleggiato qua, è molto presumibilmente noto per il caldo e il gran sole, ecco.
Ma forse sarà alle Baleari, insomma, non credo che, soprattutto di questi tempi,
sarà forse che ho vissuto 30 anni nelle tenebre, può anche essere questo.
È sempre così, è sempre così.
Comunque non siamo riusciti nella prima parte del nostro piano, perché alla fine Bettino si è infilato nel Tamigi e io sono dovuto venire direttamente a Londra. Abbiamo un piano per riprenderlo.
Come si fa a riprendere uno squalo?
Abbiamo un piano. Adesso si è infilato nel Tamigi, che non è altissimo come gli oceani, però insomma comunque è un bel fiume grande, e ho scoperto che qui la fauna locale più preponderante è la pecora, perciò faremo incetta di pecore inglesi.
No, scusa.
E inizieremo a gettarle nel Tamigi in modo che Bettino ricominci a seguirci, ecco.
Ma abbiamo non già può
fatto un ordine,
ma
come?
Ma non può, cioè già li buttavate i pezzi di maiale e vabbè, fin qui ci passi.
Probabilmente gli inglesi non vogliono uno squalo nel Tamigi, ecco, e quindi credo che siano d'accordo. Ci stanno fornendo queste pecore, prima prendono la lana, perché è vero, questi sono anche dei braccini, questi ragazzi della pedofilia albiore, prima prendono la lana, poi ci consegnano le pecore e noi iniziamo a gettarle a Bettino e cerchiamo di uscire dal Tamigi.
Senta, ma
credo che ci riusciremo.
Quindi il Tamigi si riempie di sangue, praticamente, una scena pulp.
Sì, insomma, qui ci sono abituati. Shakespeare ci ha insegnato che insomma qui si ammazzavano tutti, e quindi non credo che gli faccia più un effetto di canto, ecco. Era molto sanguinario il nostro amico William Shakespeare.
Certo.
E sono abituati, ragazzi, qua.
Shakespeare è un suo maestro in qualche modo, no?
Sì, naturalmente. Certo, io non sono ben visto qui in Inghilterra, perché non parlo una parola di inglese e quindi mi esprimo con la mia teatralità, naturalmente con dei gesti, ma loro non mi capiscono e quindi non sono particolarmente ben visto. In compenso, per noto nei sotterranei del Globe Theatre mi hanno ospitato, perché naturalmente ecco, dovevo pure dormire da qualche parte, ecco.
Si è presentato, ha detto sono maestro Carmelo Gelo, vengo da Firenze.
Esatto, esatto, ho fatto dei gesti e insomma alla fine mi hanno messo in cantina, non credo che mi disturbare più di tanto, e nel porto di Londra, nel docks di Londra è ormeggiata la nostra garofano e quindi credo che nel giro di 2 o 3 giorni riusciremo a riportare Bettino verso sud.
Ecco, l'ultima cosa, maestro, al di là di riportare Bettino lanciandogli le pecore nel Tamigi, che mi sembra una scena veramente, fate un video di questa cosa, perché questo
naturalmente
povere pecore,
credo che possa interessare anche ai posteri il video delle pecore divorate nel Tamigi.
Sì, l'unica cosa che le chiedo è, siccome lei dal 90 è sepolto sotto l'Oriolo ed è uscito dopo 30 anni, lei, e tante cose non le sa, per esempio c'è questo Bettino che è lo squalo, la nave Garofano, forse non sa che c'è stata Tangentopoli, cioè tutto uno scossone politico, ma lo sa che l'Inghilterra non è più in Europa?
Ma c'era, perché prima c'era stata l'Inghilterra in Europa.
Beh, sì.
Ma è un'isola, non... un'isola, era sempre stata isolata, non sapevo che facesse parte dell'Europa già da prima, e comunque qui appunto si usa un'altra moneta che non è la lira, e già questo mi ha colpito molto.
Anche noi non abbiamo più la lira, maestro.
Già, giusto, mi avevano spiegato di questa moneta, questo euro. Mi
euro,
detto,
sì.
Però comunque qui non sembra che abbia attecchito, ecco. E, sì, è pieno di novità in questo posto, d'altra parte io, per me è tutto nuovo, d'altra parte in caso molte cose non le capisco, perché non capisco una parola di quello che mi dicono.
Certo.
Ecco, sarò un po' confuso, non è un momento facile per noi, ma d'altra parte il teatro è fatto di prove e gli esami non finiscono mai, come diceva il maestro.
È vero. Senta, maestro, io la ringrazio, le auguro un buon soggiorno a Londra, pensa di tornare presto?
Spero, perché questo posto insomma è molto molto difficile per me, spero di tornare quanto prima nelle mie catacombe confortevoli.
Certo, va bene.
D'altronde, con rispetto parlando, ecco, noi qui ci portavamo a cagare i cavalli un tempo, vero? Ecco.
Senta, maestro,
scusatemi.
La saluto, la ringrazio, le auguro un buon soggiorno a Londra, buon ritorno in Italia, grazie di cuore.
Grazie, è stato un piacere come sempre, arrivederci.
Arrivederci, maestro Gelo, arrivederci.
Somewhere all forever.
Io mi commuovo, non so come te, capito Romano? Sei freddo, sa, abbracci gli alberi, fai tanto così, quello che ama la natura, ma poi non si commuove come me, Romano, quando ascolta Lady Stardust, capito? Perché a te non te ne frega niente fondamentalmente. Sei un uomo ruvido, ruvido. Io invece mi commuovo, sono sensibile. Allora, volevo dire che sono arrivati tanti di quei messaggi che mi ci sto perdendo. Allora, è arrivato anche un vocale a testimoniare il fatto che il TSO fra me e voi, voglio dire, farebbero una bella mandata. Allora, questa l'abbiamo letta. Io sono di sinistra, ma ho il portafoglio a destra. Questa è una vecchia storia, no? Allora, sono di sinistra, ma i Conè a sinistra non lo sopporto. A dire la verità, nemmeno nella Fiorentina. Io sono di sinistra, ma vado spesso in bagno. Citazione di Gaber. Io ti amo da sempre. Non so chi. Poi è bello perché chiunque, se uno ti scrive io ti amo da sempre, ovviamente con lo smile, cioè non stavamo parlando ovviamente, però uno va a vedere chi è. E cosa ti spunta? Un gatto, un gattino. È chiaro, è chiaro. Comunque grazie, no? Cioè al di là dell'amore, che è una parola grossa, grazie comunque del messaggio perché è carino. Ma Ovest di Padalino, di preciso che vorrebbe dire? Tutte le volte devo spiegare, lo spiego. Allora, Ovest di Padalino è una suggestione che mi è presa a me a 43 gradi quest'estate mentre camminavo col cane per andare alla Apple sotto il sole a 46 gradi e mi è venuto in mente Ovest di Padalino. Avevo Ovest di Paperino in testa, il film di Giancattivi, e ho fatto questo ensemble. Quindi sono evocazioni, un calciatore del tempo che fu, e un film che ci è rimasto un po' nel cuore, no? Per il suo dadaismo, la sua surrealtà, il Nuti soprattutto. Bettino si è infilato nella manica per non finire nello stivale. Sono di sinistra, ma voglio che arrivi Brecalo. Questa. C'è assolutamente nulla. Poi c'è un'altra foto. Chiedo scusa ragazzi, ma io cerco, siccome mi sono seduto sulla parte del torto perché avevo capito torta. Questa è una citazione di Brecht, rivista e corretta in chiave calorica. Abbiamo un audio, eccolo lì, lo mandiamo? Grande Roano, ti prendo la sprovvista sempre, ti passo la palla e ti sei distratto.
La vicenda di quest'uomo a Barbie House ad una hercia, la mi sembra gravosa nonché solenne. Per osmosi il mio cuore di dolore bercia, placato però dalla musica degli stili denne.
Stili denne. No, dico grazie, grazie per questo sonetto così cantato. Senza la rima finale, ma va bene lo stesso. Questi sono i vecchi meravigliosi Modern Love Bone. Questa si chiama Studying Champion, qui Ovest di Paradino su Controradio, Benedetto Ferrara in voce, Roano in regia e voi a tenermi compagnia. We'll be right back. ovest di Padalino, Mother Love Bone, il gruppo da cui un pezzo nacquero i Temple of the Dog, il titolo appunto della band, la super band di Chris Cornell insieme ad altri eroi del grunge. Poi arriva sempre Pippo Posè, sempre, ok, è un luogo dell'anima, che domande, cos'è un luogo dell'anima? È un luogo dell'anima, bene, forse era un ovest di Padalino, il luogo della mente dove non funziona niente. Questo pensavo ti chiamassi te Padalino. No, l'ho spiegato un'altra volta. Giustamente, va bene. Devo trovare quello che mi è piaciuto di più. Sono di sinistra, ma te che direste?
Sono di sinistra, ma
il più bello è voto PD. Sono di sinistra, ma voto PD è bello. Ora scusate, io non voglio offendere nessuno, massimo rispetto di tutti, non mi interessa far polemica con nessuno. Io anche lui guarda, ha abbracciato una quercia, io ho abbracciato un cane, cioè la nostra vita è così oramai, quindi figuriamoci. Tu sei di sinistra, ma?
Io sono di sinistra, ma vado all'esse lunga.
Bene. Bene, adesso vorrei farvi un regalo, perché io sono una persona generosa, che si dica, e siccome vi voglio bene, questo è il regalo col cuore.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. You want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing now. It's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt, one love, one blood, one life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other, one.
One, la versione di Johnny Cash. No, grazie, prego, prego. No, dimmi grazie.
Grazie,
ecco,
grazie.
Prego, impara. Per One la versione di Johnny Cash. Capito?
Grande Johnny Cash.
Allora, mi è arrivato un messaggio. Anche io ti voglio bene, Benedetto. Meno male, tu ci sei. Ora apro, c'è un gattino, sta a vedere, La foto del gattino? No, c'è una foto di un...
un giglio viola.
Di un, sì, un dado viola, cioè dei gigli viola. Bene, vi voglio bene, comunque vince quella lì. Sono di sinistra, ma voto PD. Secondo me è bella, no? Sì, perché sì, c'è un suo...
chiude il cerchio.
Suo fascino. Chiude un cerchio, non è troppo polemica, è detta con garbo quasi anglosassone. Allora, abbiamo con noi una giornalista, il futuro Enzo Biagi, il Terzani del futuro, Loriana Fallaci degli anni 3000 e vorrei dire anche il Michel Isler della contemporaneità. Abbiamo con noi Montigiani Andrea, che lavora per TIFF. This is Florence, questo nome è un po' cool, no?
Esatto.
This is Florence, questa è Firenze, piattaforma social
di Controradio, Facebook, Instagram e TikTok, ricordiamo sempre,
e bla,
in questi canali, TIFF.media. Oggi parliamo di carne sintetica, abbiamo fatto un'intervista a Cecilia Dieci, che è una biologa nutrizionista che studia e fa ricerca, e abbiamo parlato di carne sintetica perché sarà la carne del futuro.
Sì, ci vorrebbe un pezzo Aurora Sogna, quello Aurora, quello dimmelo in cuffia, i torinesi, Subsonica, e non mi veniva, scusa, c'è un pezzo che parla di questo, riascoltatelo, puoi metterlo come
sottofondo? Potrei.
La carne sintetica, ne ho sentito parlare, ne avevamo parlato tra l'altro nei giorni scorsi in un bellissimo servizio della tua collega, e parlavamo
poi di... mi dici dove l'hai visto, perché...
L'ho visto su Canale 48, dopo la pubblicità di Pippucci, Città Mercato, ho visto questo servizio.
Avevamo parlato di farina di grillo.
Vedi,
che però siamo sempre sulla stessa linea, perché abbiamo parlato con lei anche di quello. Sulla carne sintetica ci sono degli sviluppi, perché dal primo hamburger costato $30,000 nel 2013 siamo arrivati a €20 al chilo, e quindi potrebbe essere anche commercializzabile da un punto di vista economico. E visto che il consumo di carne pro capite aumenterà, e aumenta anche il consumo di carne, perché saremo sempre di più nel mondo.
Domanda: riduce le emissioni? Perché sappiamo che produrre carne,
perché a livello di sostenibilità migliorerà sicuramente le condizioni a livello mondiale. Quello sì.
Perché io, per esempio, la mia ragazza l'ho comprata su Amazon, l'ho gonfiata così. No, e mi fa compagnia, ne parlo.
Ma è biodegradabile?
Però è esatto. Però io ho paura che sia inquinante. Non so dove
potresti mettere.
Come fare? Però non mi dà mai torto. Cioè.
Dovresti sentire l'eco furgone poi.
Senti, carne sintetica, quindi il futuro è nella costruzione, tutte cose che poi abbiamo parlato degli insetti, del Far East, dove questa logica, dove la popolazione, la sovrappopolazione.
Esatto, ai massimi livelli, è proprio da lì che in realtà che sono i massimi consumatori di questi tipi di alimenti, no? I grilli, gli insetti in generale, sono 2 miliardi di persone al mondo che consumano insetti, quindi è bene che si cominci anche noi a abituarci.
Ma io guarda, stamattina ho trovato uno scarafaggio in... no!
L'hai cotto in padella?
No, mi hanno mandato una ricetta, l'ho messo prima a mollo, a lungo, va messo a mollo, poi va fatto un po' essiccare, essiccare, no?
Sì.
E poi niente, poi lo sbricioli così sugli spaghetti.
Sì, tipo...
È nutriente, lo scarafaggio sempre. Non l'hai mai mangiato te?
Non sono mai andato in Asia e qui non ho mai avuto l'occasione.
Ma io lo faccio in Piazza Indipendenza. Sto in Asia,
Ma direttamente in piazza,
In piazza, io abito in piazza con i ragazzi pakistani. Che quando passa il mio cane fa. No, pure c'è un ragazzo che non sta proprio benissimo. Bello il cane. Fa sempre bello il cane. In Pakistano però. Sono simpatici.
Allora facciamo così. Quando faranno un ristorante con la farina di grillo qui a Firenze, ti invito, si va a cena.
Assolutamente sì. Sono di sinistra, ma la carne sintetica no.
Vedi, per esempio.
Te l'hanno subito...
Subito segata. Ma non dipende da me, dipende dalla Commissione Europea e dall'Italia, poi se la vorrà utilizzare e produrre.
Ecco, è la lampada da giardino che ho aperto e decorato. Era quella,
era il coso
viola col giglio. Penso decora anche le cose. Penso, io non so fare niente. Lo sai, non so fare niente. Questa cosa è terribile.
Non è vero. Non ti abbattere così. Sei bravissimo.
Questo è come quello che dice: vado via. Sì, vai via. E io me ne vado. Ciao, sei ancora qui? Così che funziona. Allora, io ringrazio tantissimo di cuore Montigiani Andrea.
Grazie a te, Benedetto.
C'è un gattino perché Roano sta abbracciando gli alberi, tu abbracciato il tuo cane e io abbraccio i gatti. Ciao Enza. Enza, ma certo, ma puoi abbracciare i gatti sono belli. Io con i gatti ho un problema perché sono allergico, cioè stornofisco.
Quindi c'è.
Mi piacciono, eh. Sì, la vera domanda da fare allo psicanalista è perché mia madre mi ha sempre tenuto gatti in casa.
Non lo
sapendo che era allergico, c'aveva qualche problema con me, secondo te?
Forse aveva una passione sfrenata per i gatti.
No, è veglia di casa, era un modo per dire: guarda, puoi andare.
La porta è quella.
Allora, siamo arrivati alla fine a Ovest di Padadino di oggi, di questa settimana. E ringrazio tutti coloro che hanno partecipato: i miei amici Leonardo Venturi, Valentina Schiavi, Monica Ceccatelli, Matteo Dovellini, Gianfilippo Boni, la sigla di Max La Rocca, che presto verrà anche ospite qui, e Stefano no, ho detto un nome a caso.
Ringraziamo
tutti gli Stefani all'ascolto. L'appuntamento è al lunedì prossimo, Ovest di Padadino. Vi auguro un fine settimana assolutamente fantastico. Tra poco l'informazione, la newsline di Controradio. Roano, salutaci da Quercia. Salutaci. Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao. Il cuore ambulante, mi ritrovo in strada, ballo ma anche vado, segui la mia scia, controllare così sia.